Io cercherò di trattare questa sera il periodo immediatamente successivo alla conclusione della prima fase della rivoluzione culturale fino all'inizio del 1975, quando io penso si aprì quella lotta che poi si concluse immediatamente dopo la morte di Mao con praticamente la presa del potere da parte di Hua Guofeng con la eliminazione della sinistra. Devo dire che questo, fra il 69 e il 75, è un periodo abbastanza difficile da decifrare, sia perché le informazioni di fonte cinese sono molto più in chiave e molto più provenienti soltanto da fonti del centro del Partito Comunista, e poi perché si tratta effettivamente di un periodo di grande instabilità e dell'intersecarsi di tutta una serie di problemi interni e internazionali che rendono spesso molto difficile avere una immagine sicura di quello che è avvenuto. Per cui alcune delle cose che io vi dirò sono delle ipotesi che io faccio. In qualche caso, quando io stesso non ci ho capito niente o mi trovo di fronte a dei problemi che non so decifrare, io ve lo dirò, vi dirò qui a questo punto. Ecco, la differenza fra il periodo della rivoluzione culturale e questo, dal punto di vista dell'informazione, consiste, io credo, principalmente nel fatto che durante la rivoluzione culturale si spezzò quel controllo assai rigido dell'informazione che tradizionalmente si era trovata nelle mani del gruppo dirigente del Partito Comunista cinese, perché vennero alla luce tutta una quantità di materiali che furono messi in circolazione dalle Guardie Rosse, che, avendo occupato diversi punti chiave del potere politico, misero la mano anche negli archivi e tirarono fuori una quantità di documenti che circolarono in Cina, ma circolarono anche fuori dalla Cina spesso. Invece, durante il periodo fra il 69 e il 75, come ovvio, questo fenomeno di allargamento delle fonti di informazione non si è più verificato. Ecco, prima di tutto farei una breve sintesi degli esiti immediati della rivoluzione culturale, ripetendo in parte alcune cose che vi dissi l'ultima volta. Ecco, i punti che vale la pena di ritenere sono questi. Durante la fase di sviluppo e di grande movimento di massa, vi fu, come vi dissi, una forte pressione diretta contro gli uomini che praticamente in quel momento controllavano il partito e anche lo Stato, e che venivano indicati come dirigenti che seguivano la via capitalistica. Mi dissi che il principale bersaglio era Liu Shaoqi, presidente della Repubblica, che accanto a lui l'altro bersaglio era Deng Xiaoping, che in quel periodo aveva una carica che corrispondeva a quella praticamente di segretario del partito, quindi erano le due massime autorità. Ma l'attacco era diretto contro tutto quella parte del gruppo dirigente che era coalizzata intorno a questi due uomini. Non per niente la parola d'ordine famosa di Mao all'inizio dell'estate del 1966 era bombardata in quartier generale. Il risultato fu questo, che sviluppandosi il movimento di massa delle Guardie Rosse, prima nelle scuole, nelle università e poi anche fuori dalle scuole e dalle università, con il coinvolgimento anche di i reparti più avanzati della classe operaia, e la pressione sul partito divenne fortissima, e non furono soltanto i due più importanti dirigenti più in vista, quelli che ho citato, a diventare il bersaglio dell'attacco delle Guardie Rosse, ma praticamente si può dire che gran parte del gruppo dirigente del partito diventò anch'esso punto di convergenza di questi attacchi. Un grande numero di personaggi che facevano parte anche dell'ufficio politico del partito, oltre che del suo comitato centrale, diventarono bersaglio delle Guardie Rosse, le quali li denunciavano come dirigenti che avevano preso la via capitalistica, e di fatto li destituivano. Nelle province casi di questo genere furono diffusissimi, ma anche nel centro vero e proprio del partito molti dei dirigenti anche di lunga data, veterani del Partito Comunista, anche protagonisti della lunga marcia, furono praticamente epurati dalle Guardie Rosse, e anche alcuni fra i più vicini collaboratori di Mao e di Chuen Lai, come per esempio Chen Yi, che era tra l'altro ministro degli esteri in quel periodo, anche lo stesso Chu Te, furono attaccati dalle Guardie Rosse e furono costretti a fare anche delle autocritiche, e molto spesso furono anche poi salvati dall'attacco delle Guardie Rosse, dall'intervento diretto o di Mao o di Chuen Lai. Quindi si scatenò questa ondata di critica che giungeva a vere e proprie misure di epurazione, che investì gran parte del quadro dirigente del partito, e molti uomini che per anni erano stati collaboratori stretti anche di Mao e di Chuen Lai furono di fatto epurati. Si potrebbero fare diversi nomi, non li faccio soltanto perché ritenere i nomi cinesi è sempre una cosa abbastanza difficile, quindi forse non vi direbbe granché se io mi mettessi a enumerare dei nomi. Quindi non soltanto l'attacco si rivolse contro l'apparato burocratico, ma anche molti dei dirigenti di primissimo piano del Partito Comunista Cinese furono coinvolti da questo attacco. Questo dipese anche dal fatto, da me già accennato la volta scorsa, che il movimento si sviluppò in una maniera tale che sfuggì in gran parte per lungo tempo quasi completamente al controllo del partito. Mao, nell'agosto del 1966, ho dimenticato di portarvi quel documento che vi volevo leggere, aveva da una parte puntato con grande energia sulla necessità che si lasciasse che le masse entrassero in movimento senza controlli, senza timori che si producesse eccessivo disordine, anzi salutando come un fatto positivo che le masse in movimento creassero il disordine. Dall'altra, Mao aveva manifestato nell'agosto, in questo documento al quale io vi ho accennato, che ho dimenticato di portare, una fiducia che poi si dimostrò eccessiva e non fondata in parte, sulla capacità del partito, soprattutto del quadro del partito, di reggere la prova, cioè non solo di reggere questa ondata di attacco, ma anche di saperla dirigere, di comprendere il significato profondo del movimento che veniva scatenato, di mettersi alla sua testa in modo non strumentale, ma di farsene in modo autentico esponenti e di dirigerlo verso degli obiettivi. In realtà, ve lo accennavo già l'altra volta, questa supposizione di Mao si dimostrò largamente infondata, tanto che, come vi dissi l'altra volta, a un certo punto, all'inizio del 67, quando la lotta era diventata proprio una lotta per il potere, cioè per ristrutturare gli stessi organismi del potere, per avere il controllo della situazione fu necessario ricorrere all'esercito. Vi dissi anche che questo ricorso all'esercito non significò mai l'intervento armato, tranne in pochi casi, che avevano però un segno completamente diverso, come cercherò di spiegare. Ma in realtà l'esercito fu chiamato da Mao a intervenire in appoggio alla sinistra e senza armi, cioè come la forza organizzata più sicura, più vicina alla linea di Mao. Ricordate che vi dissi che negli anni fra il 62 e il 65, attraverso l'impiao, Mao aveva fatto un grande lavoro nell'esercito per rafforzare all'interno dell'esercito i reparti del partito, che erano sempre stati molto forti, e per averne avere con essi un rapporto assolutamente di sicurezza e di fiducia. Quindi il primo elemento che bisogna ritenere è questo: come la rivoluzione culturale si sia sviluppata in un movimento che a un certo momento, proprio per il fatto che mancava un controllo unitario, tese a attaccare obiettivi diversi di vario tipo, per esempio tutto il quadro del partito, ma anche poi obiettivi di potere veri e propri, e in forme non sempre costruttive. Vi ho accennato all'invasione del Ministero degli Esteri, alla invasione della sede dell'ambasciata inglese, e fatti che poi furono addebitati a un gruppo cosiddetto di ultrasinistra che fu epurato, ma non mancarono scontri con l'esercito. Gli scontri armati che vi furono fra il movimento e l'esercito furono in generale degli scontri che venivano da gruppi e da quadri dell'esercito attestati su posizioni di destra. Il caso più clamoroso avvenne a Wuhan nell'estate del 1967, quando addirittura lo stesso Chu Enlai si trovò a un certo momento in pericolo, perché cercando di intervenire da Pechino a Wuhan per fare liberare due degli elementi del gruppo della rivoluzione culturale che erano stati presi prigionieri, rischiò di essere anche lui catturato dai ribelli, e si salvò soltanto perché, mentre stava atterrando con l'aereo a Wuhan, dalla torre di controllo dell'aeroporto lo avvertirono che l'aeroporto era circondato dai carri armati dei militari, i quali avevano intenzione di prendere prigioniero lo stesso primo ministro. A questo punto Chu Enlai fece a tempo a dirottare l'apparecchio e a tornare a Pechino, e quindi a intervenire successivamente con altri mezzi, ma non con le armi, cioè con l'autorità diretta di Mao, per sbloccare la situazione che si era creata in quel centro, che fra l'altro è uno dei centri più importanti della Cina centrale. Ecco quindi un primo punto. Una situazione in cui vi è un movimento il quale va molto al di là dell'ambito che Mao aveva previsto, rivelandosi nel corso di pochi mesi un rapporto fra partito e masse che certamente non era tale da sostenere una salda egemonia del partito sulle masse. Anzi, bisogna dire che se si è creata questa situazione, certamente il rapporto fra il partito e le masse, che era maturato almeno in parte della Cina, non era un rapporto di fiducia. In secondo luogo, bisogna dire questo, che se vi fu molto spesso alla base del movimento questa tendenza ad andare molto lontano, ponendo obiettivi estremamente radicali, vi ho già accennato alla tendenza alla costituzione di comuni sul tipo della Comune di Parigi, che implicava lo smantellamento dell'apparato burocratico statale, il che implicava anche la tendenza a smantellare l'esercito e a mettere al suo posto la milizia popolare armata, tendenza che era stata sconfessata da Mao fin dal febbraio del 1967. Se questo è vero, che vi era questa spinta così forte, è anche vero che questa tendenza radicaleggiante non era solo l'espressione di una spinta di base, ecco, questo è un punto importante, ma che anche nel gruppo dirigente della rivoluzione culturale, che era un gruppo che lavorava in collegamento con Mao, vi erano delle posizioni le quali favorivano questo tipo di ispirazione del movimento. Cioè anche al centro vi erano forti tendenze radicaleggianti. Questo gruppo della rivoluzione culturale era un gruppo composto da 6 o 7 persone, in cui vi era un vecchio elemento del partito, fedelissimo sempre a Mao, che è morto 2 anni fa, Kang Sheng, un tipo fra l'altro che io conobbi in quel famoso incontro di cui vi ho parlato un po' l'altra sera. Vi era Kang Sheng, poi vi era Lin Piao, ecco quindi due elementi vicinissimi a Mao da lungo tempo, collaboratori stretti di Mao. Poi vi era la stessa moglie di Mao, la Chang Qing. Poi vi erano Chang Chunqiao e Yao Wenyuan, altri due, i quali erano anch'essi collaboratori di Mao. Poi vi erano altri tre elementi che sono passati come gli elementi più di ultrasinistra e che infatti furono epurati fra la fine del 67 e l'inizio del 68. Però questo era un gruppo che lavorava insieme, quindi è vero che questi tre furono epurati, ve lo dissi anche l'altro giorno, però questi tre avevano collaborato strettamente anche con gli altri, ed è noto che in particolare la Chang Qing nel 1967 lanciò anche lei una serie di parole d'ordine certamente fra le più radicali che si possono immaginare. Per esempio la Chang Qing all'inizio dell'estate del 67, quando su per giù nel periodo in cui furono quegli scontri nella città di Wuhan di cui vi ho parlato, lei lanciava apertamente la parola d'ordine alle guardie rosse di armarsi, cioè di trasformare la lotta di massa in una lotta armata. Episodi di questo genere vi furono certamente in parecchie località della Cina, ma la Chang Qing, che poi fu costretta a fare un'autocritica pubblica, lanciò lei stessa la parola d'ordine di ricorrere alle armi, e questo alla metà del 1967. Dico questo perché non si è mai saputo niente del tipo di operazione che è stata compiuta quando si è proceduto a questa epurazione all'interno del gruppo centrale della rivoluzione culturale. Questi tre, Wang Li, Chi Pengyu e Quang Feng, furono epurati, ma i rapporti fra questi e Yao Wenyuan, la Chang Qing e Chang Chunqiao, quali siano stati i rapporti, è difficile dirlo, fino a che punto non vi fosse una collaborazione piena o fino a che punto vi fosse invece un rapporto, come dire, di discussione, dialettico, insomma, fatto anche di contraddizioni fra di loro. Quali rapporti poi questi tre avessero con lo stesso Lin Piao e in che misura Lin Piao li avesse incoraggiati ad andare su quella strada, anche questo è un elemento che non si conosce. Capite quello che voglio dire? Cioè questa operazione che in un certo momento fu fatta con l'amputazione di questi tre elementi più ultra del gruppo della rivoluzione culturale, e non si sa assolutamente in che condizioni sia avvenuta e quali fossero i rapporti fra questi tre e gli altri elementi del gruppo, anche questo è una cosa ignota, è una cosa ignota. Io ecco, ci sono parecchie cose che non ho capito e non mi spiego. Sicuramente la Chang Qing in quel periodo commise degli errori gravi, mentre invece lo stesso non posso dire per quanto riguarda Yao Wenyuan e Chang Chunqiao, ma per quanto riguarda la Chang Qing, secondo me è sicuro che lei in quel momento commise degli errori. Dico questo per sottolineare che la rivoluzione culturale, con questo attacco così massiccio che condusse un po' contro tutto il quadro dirigente al vertice, provocò senza dubbio all'interno di questo vertice degli squilibri, delle rotture di equilibrio rispetto al passato, che è difficile dire fino a che punto furono sanate. Lo stesso Xuan Lai si trovò più volte sotto l'attacco delle guardie rosse. Mao ebbe occasione di difenderlo più volte. Xuan Lai, primo ministro, condusse un'azione straordinariamente intensa, cercando di intervenire dappertutto per riportare dentro un alveo controllabile i flutti della rivoluzione culturale che si spargevano di qua e di là in una maniera quasi incontrollabile. Per esempio, Chou En-lai, quando cominciarono a sorgere i primi comitati rivoluzionari, ricordate che vi ho detto che questo avvenne per la prima volta a Shanghai, e che furono immediatamente individuati con l'approvazione di Mao come nuovi organi del potere, Chou En-lai come primo ministro pretese allora che i comitati rivoluzionari, man mano che si formavano, avessero una sorta di ratifica da parte del CEP, ratifica che era lui stesso Chou En-lai come primo ministro che avrebbe dovuto dare. Vi sono una infinità di segni e di episodi che indicano come Chou En-lai si sia adoperato moltissimo con la grande autorità che aveva, con l'estrema finezza poi di mediatore, di diplomatico e di uomo politico di straordinaria sagacia, si è adoperato enormemente per cercare di introdurre un certo ordine in questo disordine che dilagava dappertutto. E non vi è alcun indizio del fatto che in quel periodo ci fossero degli scontri o dei disaccordi fra Mao e Chou En-lai, anche se non c'è dubbio che fino a un certo momento, certamente fino all'inizio della seconda metà del 67, Mao, pur cercando di evitare gli episodi di radicalismo più clamorosi, per esempio la formazione delle comuni, tuttavia fu sempre per mandare avanti il movimento. In un certo senso si potrebbe dire che funzionarono in quel periodo Mao e Chou En-lai, Mao un po' come l'acceleratore e Chou En-lai un po' come il freno, però in un modo abbastanza concordato, senza che fra di loro si giungesse a delle contraddizioni o alla reciproca neutralizzazione. Ma anche questo è un elemento che fa pensare che all'interno del gruppo più ristretto, che ormai era rimasto a dirigere il partito e lo Stato, vi fossero posizioni abbastanza diverse. Per esempio, una cosa che non si conosce abbastanza è quale sia stato in questo periodo il rapporto fra Chou En-lai e Li Piao. È molto probabile che mentre fra Mao e Chou En-lai c'era ormai un accordo e un modo di lavorare in comune che risaliva al 1935 e che io sappia non giunse mai a rotture o a scontri clamorosi, che la stessa cosa non si sia verificata con, fra Chou En-lai e Li Piao, e che anzi fra Chou En-lai e Li Piao gli scontri potessero essere all'ordine del giorno, a parte il fatto che, come vedremo, come già vi dissi l'altra volta, al nono congresso poi il punto più clamoroso è che Li Piao riesce a farsi nominare il successore di Mao, mentre invece la cosa più logica, più storicamente motivata, sarebbe stata che il successore di Mao, se di un successore si doveva parlare, cosa discutibile, fosse stato Chou En-lai. Quindi anche questo episodio del nono congresso certamente è stato un elemento che ha contribuito a rendere sempre più acuti e tesi i rapporti fra Chou En-lai e Li Piao. Questo dico per sottolineare questo punto che avrà molta importanza negli anni successivi, cioè che il gruppo dirigente del Partito Comunista Cinese, che è stato straordinariamente unito, naturalmente non in modo assoluto, intendiamoci, ma straordinariamente unito per tanti anni in una lotta così difficile e complicata come quella che abbiamo cercato di seguire anche da troppo tempo, il gruppo del dirigente del Partito Cinese esce dalla rivoluzione culturale molto scosso e con certamente delle rotture di equilibri al suo interno, e anche quel tipo di attestamento che vi ho descritto l'altra volta della rivoluzione culturale, con il taglio delle punte più radicali, la fissazione di alcuni obiettivi e la chiamata a raccolta nel congresso di tutte le forze su questi obiettivi, anche questa fu un'operazione che avvenne ormai abbastanza dall'alto, come da un gruppo dirigente il quale ha sentito il bisogno di fermare un movimento che più volte aveva dato l'impressione di sfuggire completamente al suo controllo. Quindi fissiamo questo punto: dalla rivoluzione culturale il gruppo dirigente del partito esce certamente in una situazione di equilibrio incerto, con delle rotture di antichi equilibri che si erano formati in lunghi anni di collaborazione e di lotta, un equilibrio che poi vedremo si dimostrerà abbastanza fragile. Contemporaneamente, l'altro punto saliente è che durante la rivoluzione culturale si assiste a una vera e propria demolizione degli organismi dirigenti del partito a tutti i livelli. Il partito viene proprio travolto dal movimento di massa. C'è proprio una vera e propria demolizione di questo partito. Pensate che la notizia che i comitati dirigenti del partito erano stati ricostituiti in tutte le province della Cina si avrà soltanto nell'agosto del 1971. Se voi fate i conti, vedete che ciò è avvenuto un anno e mezzo dopo il nono congresso, perché il nono congresso avvenne nell'aprile del 1969. Dopo il congresso dell'aprile del 69 ci è voluto un anno e mezzo per ricostituire i comitati, i gruppi dirigenti, gli organi dirigenti del partito in tutte le province, perché non c'erano più. Non c'erano più perché? Perché erano stati proprio spazzati via dalla rivoluzione culturale. Quindi la ricostruzione dei gruppi dirigenti del partito dopo il nono congresso è stata una operazione non facile, ma difficile, lunga. Ecco, questo per darvi un'idea del terremoto che veramente deve aver rappresentato la rivoluzione culturale. Queste in fondo sono le cose essenziali che bisogna ricordare per comprendere quale scossa profonda abbia rappresentato questo movimento degli anni fra il 66 e l'inizio del 69. Vi ho anche raccontato l'altra volta alcuni dei punti di arrivo importanti, proprio di modificazioni strutturali introdotte dalla rivoluzione culturale e conquiste della rivoluzione culturale. Vi ho ricordato quello che è avvenuto per quanto riguarda la scuola e l'università, vi ho ricordato anche la funzione che i comitati rivoluzionari hanno cominciato ad assumere dappertutto nel paese, sia a livello produttivo di fabbrica e sia in generale come organi di potere. Naturalmente anche su questo punto, come vedremo, è avvenuto tutto un processo poi di recupero anche in questo campo da parte del partito man mano che il partito veniva ricostruito. Un'altra questione di grande importanza, che si può dire sorge con acutezza nel 69 e in coincidenza con il congresso, cioè nella primavera quindi del 69, è il modificarsi in senso assai minaccioso dei rapporti fra la Cina e l'Unione Sovietica. Vi ho raccontato degli scontri sull'Ussuri. Gli scontri sull'Ussuri sono il momento in cui la Cina per la prima volta acquista la coscienza del pericolo di un possibile attacco militare da parte dell'Unione Sovietica. Questo pericolo viene ulteriormente reso probabile dal fatto che nello stesso anno 1969, alcuni mesi dopo gli scontri dell'Ussuri, si tenne a Mosca una conferenza di partiti comunisti nel giugno del 1969. È una riunione abbastanza interessante, che però adesso non vi racconterò nei particolari, però se qualcuno poi mi fa una domanda su questo punto, se mi dà l'occasione, io spiegherò meglio che cosa fu la conferenza di Mosca dei partiti comunisti. In questo momento vorrei ricordare solo un elemento particolarmente importante. In questa conferenza Brezhnev pronunciò un discorso violentissimo contro la Cina, delineando quella che secondo lui era ormai l'unica politica possibile, l'unica strategia possibile dell'Unione Sovietica in Asia, che definì una politica di sicurezza in Asia. Dopo un violentissimo attacco alla Cina, considerato ormai non solo non più un paese socialista, ma un paese antisocialista e anticomunista, e un pericolo per la pace in Asia e nel mondo, Brezhnev descrisse la nuova strategia dell'Unione Sovietica in Asia come una strategia volta a stabilire condizioni di sicurezza, cioè l'Unione Sovietica avrebbe dovuto stabilire tutta una serie di contatti e di rapporti con i paesi asiatici tali da stabilire intorno alla Cina un vero e proprio cordone di sicurezza, una vera politica, propria politica di accerchiamento della Cina veniva fuori da questa linea che Brezhnev proponeva. Questo elemento aumentò ulteriormente la preoccupazione che già si era diffusa nel gruppo dirigente cinese rispetto all'eventuale pericolo proveniente dalla Unione Sovietica. Credo che bisogna far risalire proprio al 1969 la convinzione che poi i cinesi più di una volta espressero apertamente, che l'URSS era diventata il pericolo numero uno per la Cina. È una conclusione di enorme importanza, perché credo che bisogna fare risalire a questa convinzione la vera e propria svolta che a partire dal 69 avviene nella politica estera cinese. Perché fino al 1969, e segnatamente nel periodo della rivoluzione culturale, i cinesi avevano ispirato la loro politica estera non tanto al rafforzamento dei rapporti diplomatici con gli altri paesi, ma piuttosto alla tendenza a presentarsi non come il centro di una nuova organizzazione internazionalista, perché non fecero mai nulla per stabilire questa loro posizione, pur cercando di promuovere la comparsa di partiti comunisti non dipendenti da Mosca. Però la loro linea era una linea chiaramente di appoggio a tutti i movimenti rivoluzionari in qualsiasi parte del mondo si svolgessero, con particolare riguardo al terzo mondo. Ricordate che fin dalla fine del 65 Lin Piao aveva pronunciato quel famoso discorso in cui affermava che ormai le aree della tempesta rivoluzionaria si erano spostate nelle zone sottosviluppate del mondo, in Asia, in Africa e nell'America Latina, e che era in corso lo sviluppo della strategia di accerchiamento delle città del mondo, cioè dei paesi capitalistici avanzati, da parte delle campagne del mondo, cioè da parte dei paesi arretrati, dei paesi del terzo mondo. Quindi questa era in quel periodo, in fondo, l'idea che ispirava la politica estera della Cina, ed elemento dominante rispetto al momento dei rapporti diplomatici e interstatali. Io credo che si possa dire che a partire dal 69 comincia una svolta notevole. La svolta notevole è che mentre i cinesi non rinnegheranno mai questa posizione dell'accerchiamento dei paesi capitalistici avanzati da parte del terzo mondo, tuttavia nella pratica il tipo di politica estera che promuovono come Stato è abbastanza si differenzia abbastanza da quello che era stato fino a quel momento. Nel senso che inizia un'azione sistematica per moltiplicare i normali rapporti interstatali con tutti i paesi, ma inizia anche una tendenza a stabilire questi rapporti interstatali prescindendo quasi completamente non solo dalla fisionomia dei governi con cui si concludono gli accordi diplomatici e con cui si stabiliscono i rapporti interstatali, ma prescindendo anche dalla situazione interna dei vari paesi, per esempio prescindendo completamente dal fatto che in questo o in quel paese sotto regimi reazionari o anche ultra reazionari si svolga una lotta anche armata da parte di organizzazioni di massa rivoluzionarie. Questo elemento non viene più considerato come elemento primario, ma primario viene invece considerato il momento dell'allacciamento di normali relazioni diplomatiche. Questo avviene con una serie di paesi, dall'Iran all'Etiopia. Il Negus di Etiopia viene invitato e va a Pechino, adesso non ricordo la data precisamente. Il governo della Cina concede prestiti al governo etiopico, mentre in Eritrea è già cominciato il movimento armato di liberazione. Rapporti amichevoli e anzi cordiali vengono stabiliti con l'Iran. La sorella dello Shah viaggia in Cina più volte, in un clima assolutamente di grande cordialità. E anche con altri paesi avvengono, cioè sembra che la linea cinese sia quella di moltiplicare questi rapporti. Si direbbe che dietro di questo vi è una valutazione che i cinesi danno del valore che può avere la loro presenza in un quadro mondiale più ampio, non limitato quindi alla situazione interna di ogni paese, nel senso che la presenza della Cina valga in qualche modo a neutralizzare l'influenza di altre forze, e in primo luogo la presenza delle forze sovietiche. Se si va a vedere caso per caso, si vede che per un lungo periodo di tempo il tipo di rapporti che Pechino cerca di stabilire con diversi paesi si direbbe sia ispirato a un calcolo abbastanza semplicistico della ripercussione che questi rapporti possono avere per quanto riguarda l'influenza dei sovietici in quel paese, come se valesse lo slogan che i nemici dei miei nemici sono automaticamente i miei amici, cosa che invece può anche avvenire, però va valutata attentamente caso per caso in tutte le situazioni diverse. Invece si ha l'impressione che, io perlomeno ho avuto tante volte l'impressione che il modo come i cinesi applicassero questo principio fosse abbastanza angusto, abbastanza meccanico, e non sempre portasse ai risultati che essi si aspettavano dall'attuazione di questa linea. In questo colpisce anche più di una volta la sopravvalutazione che vi sarebbe nel giudizio che i cinesi danno circa il ruolo che determinati gruppi dirigenti di borghesia nazionale possono svolgere all'altezza del loro paese per quanto riguarda la conquista di condizioni di dipendenza sia dall'imperialismo americano che dal social imperialismo sovietico. Un punto che potrebbe suscitare notevoli discussioni, tenendo presente anche il modo come tradizionalmente, secondo proprio la linea di Mao, fu valutato il ruolo della borghesia nazionale, assai più limitato, assai più riduttivo di quanto invece non sia apparso a partire dall'inizio degli anni 70. Come sapete, poi più tardi in alcuni casi questa posizione cinese ha assunto degli aspetti veramente clamorosi. Basterebbe ricordare certi avvenimenti dell'Africa australe, non solo degli anni più recenti, ma proprio che sono in corso in questo momento. Basterebbe ricordare anche una posizione cinese relativa alla stessa tragedia cilena, dove i cinesi hanno avuto una posizione, secondo me, molto criticabile, e questo già nel 73-74, nel senso che i cinesi non hanno mai rotto le relazioni con la giunta cilena, anzi a un certo punto hanno invitato l'ambasciatore che si trovava a Pechino e che era l'ambasciatore di Allende a lasciare il suo posto, perché doveva essere sostituito dall'ambasciatore nominato da Pinochet. Pare anche che i cinesi abbiano concesso dei crediti alla giunta di Pinochet. Ecco, quindi un tipo di politica estera che sembra appunto dominata dalla tendenza a rafforzare una presenza cinese che possa in ogni caso neutralizzare l'influenza sovietica o possa comunque riempire dei vuoti che vengano lasciati dal diminuire dell'influenza sovietica. Ecco, questo è uno degli aspetti che ancora del resto largamente in corso in questi giorni. L'altro aspetto nuovo della politica estera sovietica a questo punto è quello che mira a evitare che la Cina possa diventare l'obiettivo di un'azione convergente da parte delle due superpotenze, dagli Stati Uniti da una parte, dell'Unione Sovietica dall'altra. Non dovete dimenticare che fino al 1971 la politica degli Stati Uniti nei confronti della Cina non era cambiata affatto, almeno nelle dichiarazioni generali, almeno nella sua impostazione generale. Era sempre la politica di blocco della Cina, di non riconoscimento della Cina, delle basi americane a Formosa, delle flotte americane stazionanti a Formosa e qualche volta nel canale stesso della Sina. È comprensibile che i dirigenti cinesi fossero preoccupati dalla possibilità che, consolidandosi come erano in corso di consolidarsi i rapporti di distensione fra le due superpotenze, queste due superpotenze a un certo punto potessero anche mettersi d'accordo a spese della Cina. Non dimenticate che era sempre in corso la guerra del Vietnam e che anzi nella primavera del 70 vi fu un preciso aggravamento della guerra nella penisola indocinese, perché nella primavera del 70 a un certo punto gli americani, che non riuscirono più a spuntarla in nessun modo nel Vietnam, credettero di poter giocare una carta vincente estendendo la guerra alla Cambogia, e nel marzo del 1970 invasero la Cambogia. Ecco, un'altra data importante, questa avveniva nel marzo del 1970. Come sapete, più tardi, ma non molto più tardi, si arrivò ad una clamorosa svolta nei rapporti fra la Cina e gli Stati Uniti d'America. Vale la pena di esaminare un po' quello che si conosce della fase preparatoria di questa svolta. Per quello che so io, a quanto pare questa svolta era non iniziata, ma si era cominciata a trattare in maniera ancora segreta attraverso i canali diplomatici già prima dell'invasione della Cambogia da parte degli americani, attraverso degli intermediari, soprattutto i rumeni, ma è anche qualche diplomatico francese. Si era stabilito un contatto straordinario fra americani e cinesi, perché un contatto ordinario, badate bene, c'era sempre stato. Cioè, sebbene non ci fossero relazioni diplomatiche fra i due paesi, tuttavia l'ambasciata americana e l'ambasciata cinese a Varsavia, in Polonia, avevano mantenuto sempre, sia pure saltuariamente, un collegamento. Per cui le possibilità di trasmissione di messaggi fra Cina e Stati Uniti d'America non era mai venuta meno. Ma quello che è certo è che fra la fine del 69 e l'inizio del 70 si stabilisce un canale straordinario di rapporti attraverso soprattutto i rumeni, i quali avevano sempre mantenuto con i cinesi un rapporto più amichevole, anzi molto amichevole. E sembra che attraverso i rumeni, attraverso anche dei diplomatici francesi, si sia cominciato a sondare il terreno da parte degli Stati Uniti sull'eventualità di una modificazione dei rapporti. Tenete presente che il presidente degli Stati Uniti in questo momento è Nixon. È Nixon il quale ha vinto le elezioni alla fine del 68, è entrato in carica all'inizio del 69 e già prima della fine del 69 ha già in animo, comincia a manovrare per cercare di contattare i cinesi e per arrivare a degli accordi. Evidentemente Kissinger si propone due cose, si propone prima di tutto di isolare l'URSS, o perlomeno di creare delle condizioni che permettano agli Stati Uniti di trattare con l'URSS servendosi anche della carta cinese. Poi si propone di arrivare ad una soluzione della guerra nel Vietnam e per questo pensa di poter tentare di servirsi anche dell'influenza cinese sui vietnamiti. Comunque è sicuro che già prima della invasione della Cambogia vi erano stati dei contatti che però non erano arrivati a nessuna conclusione. Tuttavia già in questi primi contatti era apparso evidente che i cinesi erano interessati a una modificazione dei rapporti con gli Stati Uniti. E questo si capisce, secondo me era più che comprensibile che messi di fronte a questa minaccia improvvisa che era venuta dall'Unione Sovietica, essi tendessero a evitare in ogni modo che si potesse creare un blocco fra delle due superpotenze contro di loro. Io penso che i cinesi già da questo momento avevano fatto bene a non respingere l'offerta degli Stati Uniti di modificare la politica che essi avevano fino a quel momento condotto in una maniera così dura nei confronti della Cina. Il problema era di vedere quali erano le condizioni per arrivare a questo. Nel marzo vi fu l'invasione della Cambogia e questo bloccò le trattative. È possibile che in questo periodo, dico è possibile, vedete, questa è una delle ipotesi che io faccio, non ho alcuna certezza perché non ci sono documenti, è possibile che in questo periodo la questione del rapporto con gli americani sia stata non solo discussa all'interno del gruppo, anzi certo che è stata discussa, ma è possibile che essa abbia suscitato all'interno del gruppo dirigente cinese delle divergenze, che non tutti erano d'accordo su questo punto. E si può anche pensare che chi si oppose in particolare a questo sia stato Lin Piao. Cioè è possibile che già all'inizio del 1970 all'interno del gruppo dirigente cinese sono sorte delle divergenze circa l'opportunità di favorire il tentativo americano di una ripresa di rapporti fra Stati Uniti e Cina. In questo caso io penso che è molto probabile, anche se non ho la prova di questo, che Lin Piao sia stato contro. E perché penso questo? Perché Lin Piao era stato, come vi ho già accennato prima, l'uomo che più di ogni altro, certamente d'accordo con Mao, non è che faceva queste cose da solo, ma certamente d'accordo con Mao, era stato però l'uomo di punta nel sostenere la linea antiimperialista della rivoluzione nel Terzo Mondo e aveva sostenuto la linea quindi dell'accerchiamento delle città del mondo, era il campione in un certo senso della lotta anti-imperialista. Ripeto, questa ipotesi è discutibile d'altra parte, io ve la do proprio come una ipotesi, indizi sicuri non ci sono, però c'è una serie di elementi che fanno pensare che questa è un'ipotesi che ha un certo fondamento. E è importante tenerla presente perché è proprio nell'estate del 1970 che si ha uno scontro gravissimo all'interno del gruppo dirigente cinese. Però non sulle questioni della politica estera, almeno non è apparso mai che quello della politica estera sia stato un punto di discordia grave. I cinesi non hanno mai pubblicato nessun documento da cui questo sia apparso chiaro. Ma forse ci sono anche dei motivi per il fatto che non hanno pubblicato questi documenti. Viceversa, ci fu uno scontro gravissimo nel gruppo dirigente che fu portato a livello di comitato centrale in una riunione che avvenne alla fine di agosto, inizio di settembre del 1970 a Lushan. Lushan è una città dove i cinesi molto spesso tengono le riunioni del loro comitato centrale. Le più famose riunioni del comitato centrale cinese sono avvenute in questa città. Che cosa è accaduto a Lushan, secondo le informazioni ufficiali date dai cinesi? Accadde questo, che nella riunione del comitato centrale si doveva discutere il nuovo progetto di costituzione della Cina, quello che poi fu approvato all'inizio del 1975, di cui parleremo un'altra volta. E in questa riunione Lin Piao, Chen Po-ta e insieme con loro altri membri del comitato centrale, dell'ufficio politico, non saprei dire quanti, ma una minoranza certamente, ma una minoranza piuttosto agguerrita, si opposero al progetto che veniva presentato. Il progetto che veniva presentato aveva fra l'altro una particolarità importante che poi fu conservata in quello che fu approvato all'inizio del 1975, cioè in questo progetto era stata eliminata la carica di Presidente della Repubblica. Mao aveva chiesto che questa carica fosse eliminata. A quanto pare Lin Piao si oppose energicamente, Lin Piao e Chen Po-tai si opposero, secondo sempre le notizie ufficiali diffuse dal Partito Comunista Cinese, mi sto riferendo a queste notizie, si opposero sostenendo che no, che invece bisognava conservare questa carica e che questa carica doveva essere attribuita a Mao. Mao respinse questa cosa. Mao aveva già rinunziato alla carica di Presidente della Repubblica alla fine del 1958 e si sa che lo fece lui proprio senza essere assolutamente, prima che avvenisse la crisi conseguente alla cattiva partenza del movimento delle comuni popolari. E ci sono proprio i documenti che dimostrano che una cosa che lui fece di sua iniziativa e senza che fosse costretto da nessuno. Lui aveva già rinunziato allora, e allora questa carica era stata assunta da Liu Shaoqi. Questa volta lui propone che la carica sia completamente abolita. Non ci deve essere la carica di Presidenza della Repubblica. Da parte di Lin Piao, come dicevo, c'è un po' da opposizione su questo punto. No, ci deve essere la carica e deve essere assegnata a Mao. Qual è la linea, dice la versione ufficiale cinese? La linea di Lin Piao e di Chen Po-tai in questo momento è che ci deve essere un Presidente della Repubblica, perché come al nono congresso è stato iscritto nello statuto del partito che Lin Piao sarà il successore di Mao come Presidente del partito, così nella Costituzione deve essere scritto che il Presidente della Repubblica è Mao e che il suo successore sarà Lin Piao. Chiaro qual è il disegno che viene attribuito a Lin Piao? Cioè Lin Piao e i suoi, in questa occasione, avrebbero tentato, in questo modo, di trasferire a livello dello Stato lo status di Lin Piao come successore di Mao. Questo dice la versione ufficiale cinese che è stata diffusa un anno dopo la fine di Lin Piao. Cioè, se voi andate a guardare i documenti che furono pubblicati dopo il comitato centrale di Lushan all'inizio di settembre 70, non c'è nessuna traccia di queste cose. Si direbbe che questa è stata una riunione come tutte le altre. È stato pubblicato un comunicato in cui nemmeno un occhio espertissimo riesce a intravedere qualche cosa di inquietante. Di quello che è avvenuto in questo comitato, e sembra che la lotta sia stata durissima, nei documenti che vengono pubblicati non compare nulla. L'unica cosa che compare, anzi che scompare, è Cempotà. Perché dopo la riunione di Lushan, Cempotà è scomparso. Non si è più visto in pubblico. Quando io sono stato in Cina, 2 anni dopo, chiesi a uno dei nostri accompagnatori, che era un compagno che lavorava al comitato centrale del Partito Comunista Cinese, che cosa era avvenuto di Cempotà e se era morto insieme con Lin Piao. Sapete la risposta? Come? Adesso te lo dico. È un personaggio importantissimo. No, la sua risposta è un'altra. Io gli domandavo, ma è vero che Cempotà è finito insieme con Lin Piao? Lui mi guardò e mi disse, c'è chi lo dice. Esattamente, testualmente questa fu la risposta che mi diede. Quanto a Cempotà, Cempotà era un personaggio molto importante, perché non solo era uno che era un membro dell'ufficio politico del partito, non solo era un membro del comitato permanente dell'ufficio politico, cioè della segreteria, ma per molti anni era stato segretario personale di Mao e capo dell'ufficio della propaganda del Partito Comunista Cinese. Quindi era un personaggio di primissimo piano. Comunque dopo questa riunione, il fatto nuovo è questo, l'unico fatto nuovo è questo, che non si vede più in circolazione Cempotà. E qualche mese dopo, mentre Lin Piao compare sempre al solito accanto a Mao, il 1° ottobre c'è la grande festa anniversario della vittoria, e tutto si svolge regolarmente, Mao e Lin Piao sono presenti in questa festa. Viceversa, nel dicembre del 70, Mao dà un'intervista a Edgar Snow, che è un giornalista americano famoso per il fatto che già dalla metà degli anni 30 era stato a Yan'an, aveva avuto dei rapporti con Mao molto, molto cordiali, e l'uomo a cui per la prima volta Mao dà un racconto completo della sua vita, una sua autobiografia, che Snow ha incluso nel libro famosissimo, tradotto anche in italiano, che si chiama Stella Rossa sulla Cina, che vi consiglio di leggere se non avete letto. Mao incontra Snow, che è venuto in Cina, gli dà una intervista. La cosa più importante di questa intervista è che Mao dice a Snow, beh certo, noi oggi abbiamo interesse ad avere dei rapporti con gli Stati Uniti. Abbiamo interesse appunto tale che siccome il vostro presidente è Nixon, noi saremmo lieti se Nixon venisse in Cina. E per quel tempo questa intervista appare come una bomba, ma è chiaro che questo significa che già alla fine del 70 queste conversazioni che si erano svolte fra cinesi ed americani per una ripresa, per una normalizzazione dei rapporti fra i due paesi, erano già giunte a un punto tale che Mao poteva dire pubblicamente questa cosa. Questo è avvenuto 3 mesi dopo il comitato centrale di Lushan. Questo anche mi fa pensare che nel comitato centrale di Lushan non ci fu soltanto lo scontro importantissimo e grave che vi ho descritto relativamente al tentativo di Lin Piao di assicurarsi in base alla Costituzione la successione anche sul piano dello Stato, ma probabilmente vi fu anche una discussione sulla politica estera e sui rapporti con gli Stati Uniti, e anche su questo punto probabilmente Lin Piao e Cempotà furono battuti dalla maggioranza del Comitato Centrale e dallo stesso Mao. Parlato in ora. e invece di arrivare al 75 sono arrivato alla fine del 70. Vi domando cosa devo fare. Volete che continui? O preferite che mi fermi qui? Che ne dite? Mi fermo qua?
Sì, sì. Non bisogna dire solo di
questo. Bravo, bravo Giovanni. Eh sì, perché tu hai fatto pure un'altra riunione prima, quindi. Sì, c'hai perfettamente ragione. Allora, malgrado il mio programma fosse stato così massimalista, sono costretto a fermarmi qui, perché ho parlato un'ora. E poi, fra l'altro, il periodo che viene dopo è il periodo più confuso. Per cui forse è meglio che mi fermi qua. Comunque, per concludere questo punto, sapete come andarono le cose per quanto riguarda i rapporti con gli Stati Uniti? Mao fa questa intervista. Nella primavera Chou En-lai invita a Pechino una squadra di giocatori di ping pong americani che si trovavano in Giappone. Lo ricordate questa storia del ping pong? Questi vengono, sono accolti molto cordialmente. Questo è avvenuto, credo, fra il marzo e l'aprile del 71, e poi improvvisamente nell'estate, nel luglio del 71, scoppia la bomba. Kissinger, improvvisamente, senza nessun preavviso, vola a Pechino, stabilisce i primi accordi, e c'è l'annuncio che Nixon si recherà a Pechino. Infatti Nixon si recherà a Pechino l'anno dopo, nel febbraio del 1972. E così, fra il dicembre del 70 e il febbraio del 72 avviene questa svolta spettacolare dei rapporti tra la Cina e gli Stati Uniti. E intanto cresce il caso Olimpiado, ma di questo forse è meglio che parliamo la prossima volta. Adesso, se mi volete fare qualche domanda, possiamo completare fino a questo punto.